Eccoci qua, per fortuna anche oggi, come tutte le settimane, riusciamo a incontrarci per stare insieme un pochino con qualche insegnamento del Tanya. Stasera vorrei concludere il capitolo 35, però prima volevo giusto riportarvi a quello che abbiamo studiato ieri nella Torah, che ci riporta molto a quello che stiamo studiando. Alla fine della parasha ieri c'è una conclusione molto particolare, perché la parasha di ieri si è molto, diciamo, resa protagonista del tutto il discorso, con tutte le spiegazioni del caso, con tutte le interpretazioni del peccato del vitello d'oro, quindi come questa cosa succede, perché succede, cosa fa Moshe Rabbeinu, viene allontanato dal monte di Sinai, Moshe Rabbeinu si mette di traverso tra Hashem e il popolo che vuole eliminare e riesce a portare il perdono. È, diciamo, la parasha di ieri, questo è. Però alla fine la Torah racconta, come se fosse così en passant, la Torah racconta del fatto che Mosè torna il giorno di Kippur con le seconde tavole e Mosè non sapeva, vi leggo qualche brano della parasha di ieri molto velocemente. Quando Mosè scese dal monte Sinai con in mano le due tavole della testimonianza, sono le seconde leggi, le tavole della legge che Mosè ha fatto di sua propria mano, perché le prime erano fatte, se così si può dire, per mano di Hashem, così dice la Torah. Le prime tavole della legge erano un oggetto unico che non si poteva riprodurre. Quindi è una cosa che, quando Moshe ha deciso di rompere, ha fatto qualcosa che è irreparabile. Però anche lì abbiamo tutte le spiegazioni perché Moshe Rabbeinu ha fatto. Torniamo a Yom Kippur, quando Moshe scende con le seconde tavole, dice la Torah: scendendo dal monte, Mosè non sapeva che quando Hashem gli aveva parlato, la pelle del suo viso era divenuta radiosa. Quindi, praticamente, quello che sta dicendo la Torah è che Mosè Rabbeinu aveva un fascio, un raggio di luce che avvolgeva tutto il suo corpo, specialmente il suo viso. E quindi Aharon e tutti i figli di Israele videro che ecco il viso di Mosè era divenuto radioso e avevano timore di avvicinarsi a lui. È successo qualcosa di fuori dagli schemi, fuori dalle regole, perché tutto quello che è spirituale noi non dovremmo vederlo, perché è spirituale. La regola è che in questo mondo, per poter noi fare le nostre scelte, per poter scegliere se seguire il percorso tracciato da Hashem oppure andare per le spine, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la possibilità di non vedere la spiritualità. Ma siccome in quella generazione erano ormai abituati a vedere di tutto e di più, perché hanno visto tutti i miracoli in Egitto, i miracoli nel mare, i miracoli nel deserto, le nuvole, la manna, l'acqua che esce dalla pietra, avevano poi poco dopo avuto l'esperienza di vedere il fuoco che scende dal cielo tutti i giorni e che consuma i sacrifici. Hashem ha detto: va bene, vi faccio vedere anche questo. E quindi che cosa hanno visto? Hanno visto la Neshama di Moshe Rabbeinu che splendeva dentro al suo corpo, che il corpo di Moshe Rabbeinu non nascondeva, non conteneva e non incapsulava la Neshama di Moshe Rabbeinu. Leggo ancora una riga. In seguito a ciò, solo quando Moshe li chiamava, Aaron e tutti i capi della congregazione tornavano a lui e Moshe parlava loro. E dopo che tutti i figli di Israele si facevano avanti e Moshe li istruiva riguardo a tutto ciò in cui Hashem gli aveva parlato sul monte Sinai, Mosè terminava di parlare con loro e si copriva il viso con un velo. Quando Mosè si presentava al cospetto di Hashem per parlargli, si toglieva il velo finché non usciva dalla presenza di Hashem. Poi usciva e riferiva ai figli di Israele ciò che gli è stato comandato. In quel momento i figli di Israele vedevano il viso di Mosè, la cui pelle era radiosa. Mosè poi riponeva il velo sul viso finché non tornava a parlare con lui. E così finisce la parasha di ieri. La parasha di ieri finisce proprio con questa bellissima circostanza che il popolo riusciva a vivere normalmente con questa cosa che non è normale per niente. Che cos'è che non è normale? Che il corpo di una persona irradi una luce che non è una luce materiale. Ma siccome stiamo parlando di Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu aveva avuto questo privilegio di poter stare 3 volte per 40 giorni, per 40 notti in cielo con Hashem, da vivo nel senso fisico della parola. E quindi Moshe Rabbeinu per 3 volte lechem lo achal, umaim lo shatah, non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito 3 volte, 40 giorni, 40 notti, come ha fatto, spiegato anche questo. Hanno vissuto per 40 anni il popolo intero questa esperienza di vedere una persona in carne ed ossa che ha un raggio di luce fortissimo che avvolge il suo corpo fisico. Ora, abbiamo iniziato noi il nostro capitolo parlando di questo, che questo Yanuka ha spiegato il versetto di Shlomo HaMelech che dice che il saggio ha gli occhi sulla sua testa e dice il Yanuka, ma perché dove dovrebbero essere gli occhi se non in testa? E dice no, indirizzati verso la testa, nel senso sopra la testa, perché sopra la testa di ognuno di noi c'è la Shekhinah e quindi dobbiamo alimentare la Shekhinah. Come si alimenta la Shekhinah? Con le mitzvot, perché noi siamo una candela, abbiamo come corpo fisico lo stoppino, abbiamo le mitzvot che sono l'olio e abbiamo la Shekhinah che fa da fiamma. E noi ci siamo un pochino guardati, abbiamo fatto qualche smorfia, abbiamo detto: ma quale luce, quale candela, di che cosa stiamo parlando? Ok, allora Hashem ci ha fatto vedere e ci ha anche scritto questo nella Torah, che è proprio così. È vero che da Moshe Rabbeinu era particolare, Moshe Rabbeinu ha meritato questa luce che è una luce unica, perché Moshe Rabbeinu era a 8 centimetri da Hashem, così si dice che quando Moshe teneva le tavole della legge da solo non riusciva a tenerle, quindi c'era due mani di Mosè, lo spazio di due mani e poi le due mani di Hashem, se si può dire che Hashem abbia delle mani, se si può dire che le mani di Hashem abbiano una misura, ma è tutto da spiegare. Comunque, Moshe Rabbeinu era talmente vicino alla Shekhinah e si dice che le nizzozot, come si dice, non le schegge, ma
Le
le
scintille.
scintille, le scintille di Hashem hanno colpito Moshe Rabbeinu e da queste scintille Moshe Rabbeinu ha ricevuto questo regalo che era una luce così forte che anche gli occhi fisici delle persone normali potevano vedere. Torniamo alla storia del Baal Shem Tov che ci ha raccontato che lui vedeva questo ebreo che aveva questo fascio di luce purissimo e radioso che non capiva e quindi lo seguiva per capire perché lui ha meritato questo. Però non era, il Baal Shem Tov non era sorpreso dal fatto di vedere un raggio di luce sopra una persona. Quello che sorprendeva il Baal Shem Tov era la qualità, era la purezza, come un diamante. Ci sono i 3C, il carato e poi non me le ricordo gli altri per chi vende diamanti. C'è
Il taglio cat.
il colore cat, color e carato, giusto? I tre. Ecco, il Baal Shem Tov si intendeva, cioè che si intende di diamanti, il Baal Shem Tov si intendeva di ben altro. C'è una famosissima storia della Rebbe Rashab che ha vissuto dal 1861 al 1920. Rebbe Rashab ha avuto un ospite e non smetteva di chiedergli, che è arrivato da un villaggio, da un shtetl, e non smetteva di chiedergli informazioni su una persona che era un una persona a cui nessuno dava importanza in quel villaggio. E diceva: come sta, chiamiamolo Moshe, come sta Moshe il calzolaio? Ah, Moshe il calzolaio, beh, sì, dovrebbe star bene. E continuava a chiedergli: ma come sta, ma come sta, ma sta bene, ma di che mantenere la sua famiglia, di che... E lui rispondeva così, diceva: ma Rebbe, io conosco Moshe il calzolaio, perché fai tutte queste domande su di lui? Non è una persona particolarmente interessante o coinvolta nelle faccende del pubblico, eccetera, eccetera. E il Rebbe Rashab gli chiede: tu qual è la tua professione, di che cosa ti occupi? Dice: io vendo diamanti. Dice: ma hai qui qualcosa da farmi vedere? Dice: perché Rebbe, ti interessano i diamanti? Dice: mi piacerebbe vedere qualcosa. Allora apre la sua borsetta, gli fa vedere tutti i diamanti e il Rebbe Rashab sceglie un diamante che non era a prima vista niente di particolare e gli dice: mi piacerebbe questo, secondo me questo è il migliore di tutti. E il venditore di diamanti fa un sorrisino, dice: Rebbe, si vede che tu non te ne intendi. Questo diamante ha questo problema, l'altro problema. Quel diamante lì invece è il migliore di tutti. E Rebbe dice: vedi, c'è chi si intende di diamanti e c'è chi si intende di anime. Quindi tu continua a vendere diamanti, ma la questione delle anime lasciala a me. Se ti chiedo delle informazioni su un ebreo che tu reputi essere una persona semplice, non hai idea di chi tu hai in città, di quale anima elevatissima si nasconde, si cela dietro false sembianze di un semplice calzolaio o un sarto qualsiasi. Lascia fare a me. Quindi il Baal Shem Tov, tornando al Baal Shem Tov, aveva gli occhi per vedere quello che la Torah dice, che sopra ognuno di noi abbiamo questa corda, che la sorgente dell'anima, la radice dell'anima si trova in cielo, il raggio dell'anima si trova dentro il nostro corpo e c'è questa corda che collega la sorgente della vita dell'anima fino al nostro corpo. Vi avevo già fatto l'esempio. Quando andate a Luna Park, se vedete, c'è questa attrazione che si chiama le macchine scontro. Le macchine scontro non hanno un motore, hanno praticamente un'asticella che va fino in alto dove c'è una rete elettrica che è la sorgente dell'energia che ha bisogno la macchina. A Milano, chi va in giro sa che c'è il filo bus, è lo stesso discorso. O il tram, esattamente la stessa cosa. Il tram non ha un motore a gas. Scusate, a benzina, non è né benzina né diesel, ma è elettrico e sono quei motori che però per potersi alimentare devono essere continuamente collegati. Esattamente succede così con le nostre anime. Le nostre anime, per poter alimentare la nostra vita, il nostro corpo, la nostra materialità, sono legate con la radice della loro anima in cielo. Il Baal Shem Tov questo lo vedeva da tutti. Quando un tzaddik vede una persona, non vede un corpo, vede, come abbiamo studiato nel capitolo 32, la luce nascosta che si cela dietro ognuno, anche al peggiore dei peggiori, anche da una persona che tu non reputeresti essere nessuno, dentro di lui si cela quello che l'autore del Tanya chiama nel capitolo 32, Or Haganuz, la luce celata, la luce nascosta. Bene, ma il Baal Shem Tov si era sorpreso della qualità della luce che aveva questo Hirschel Zig. E la risposta era perché lui faceva una mitzvah così importante, era una persona semplice nello studio della Torah, magari non capiva neanche quando leggeva Teilim o quando faceva la tefilah, ma era talmente dedicato alla mitzvah di visitare i malati e di dare a loro un conforto con il poco latte di capra che aveva guadagnato una luce così intensa, così pura, così brillante come quella che il Baal Shem Tov descrive. Questo è in due parole quello che diciamo nel nostro capitolo. Perché dobbiamo lottare tutta la nostra vita contro un Yetzer Hara che non ci abbandonerà mai, che ci perseguiterà fino all'ultimo respiro? La risposta è: siamo qui per fare le mitzvot. E se noi facciamo le mitzvot, alla fine dei conti, anche lui, anche lo Yetzer Hara, dovrà attenersi alla nostra forza di volontà e si piegherà e accetterà anche lui di fare le mitzvot. È lì che splende di più. È lì che la luce è più forte. Quando la luce arriva da dove non te lo aspetti, quando tu riesci a, abbiamo fatto l'esempio settimana scorsa dell'oliva, quando tu spremi l'oliva, che l'oliva è amarissima e viene fuori l'olio, che è la cosa più preziosa che l'oliva ti dà, ma in generale è prezioso il vero olio, quello buono, non quello che si compra a primo prezzo nei supermercati. C'è l'olio, quando voi comprate l'olio, adesso vi do un'altra indicazione di acquisti, però dovete essere generosi con voi stessi. Allora, quando voi comprate l'olio, vedete l'olio a, diciamo in Italia, 7 euro, 8 euro, 10 euro, a volte in offerta 5,99 l'olio extravergine di oliva. Guardate bene cosa c'è scritto dietro. Dietro c'è scritto olio bla 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 comunitario, ottenuto da olive, eccetera, eccetera, spremuto a freddo, comune, cosa vuol dire comunitario? Vuol dire che ci sono queste grossissime aziende che normalmente si trovano nelle zone portuali che ricevono delle navi con dell'olio che può arrivare dalla Spagna, dall'Algeria, dalla Tunisia, dalla Grecia e loro ricevono quest'olio qui a un prezzo sicuramente avvantaggiato. Questo olio ha un colore che non va bene, questo olio ha un'acidità che non va bene. E questo olio ha un'altra caratteristica che non va bene, facciamo dei blend. Riescono a fare dei blend e con questi blend riescono a, come si può dire, a bilanciare l'acidità con il colore, eccetera. Però è vero, è olio extravergine di oliva. Ma l'ho visto anche con i miei occhi, quando arriva il momento in cui c'è proprio la campagna delle olive, arrivano camionate di olive in questi mega frantoi. E i frantoi non sono in grado di gestire tutta questa quantità, quindi piano piano il problema è che era notte, mi ricordo benissimo questa cosa, era notte e faceva molto freddo e questa montagna di olive fumava, 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 che vedevi il fumo anche al buio. Perché fumava? Perché fermentava. Le olive bisogna frangerle subito, però questo non può succedere perché ci sono quantità. Se volete un olio buono, dovete cercare nell'etichetta, c'è scritto olive del frantoio di, con l'indirizzo e lì sai che stai comprando delle olive che sono arrivate alla mattina dall'albero e entro un'ora sono state. E per quello che costa 12,99, 13,99, 15,99, ma non è perché vogliono guadagnare di più, è semplicemente perché è tutta un'altra cosa, non c'entra niente quell'olio con l'altro olio. Chiaramente uno non può cucinare con l'olio di prima scelta, a meno che non sia davvero generoso con se stesso, può comprare l'olio di queste grandi marche, no? L'olio delle grandi marche è l'olio che non costa più di tanto perché è proprio un blend e quindi per cucinare va bene così, ma magari sull'insalata viziatevi un pochino meglio.
Così, ma quando c'è scritto proveniente da olive italiane,
Sì.
allora possiamo stare sicuri che sono italiane, non sono
Sì,
queste che
ma
arrivano.
non vuol dire che siano state trattate bene. Diciamo il grande polmone delle olive è la Puglia.
Sì.
La Puglia ha anche dell'ottimo olio, però quell'ottimo olio lì lo paghi esattamente come quello ligure, come quello toscano, umbro, siciliano, che sono i migliori oli che ci sono. Ognuno ha delle caratteristiche
Di
particolari, chiamano cultivar, sono il tipo di oliva. Quindi quello ligure può piacere a qualcuno, a chi piace di più quello toscano, chi più quello siciliano. Però diciamo il grande polmone delle olive italiane è la Puglia si chiama il tavoliere. È il polmone dell'uva per il vino. Hanno anche dei buoni vini, ma fanno molto vino da primo prezzo. La stessa cosa per l'olio. Queste grandi aziende, però, non, siccome c'è un'evoluzione del mercato, quindi non si accontentano di vendere l'olio che hanno loro, dicono: vabbè, cliente lo vuole a 50 centesimi in meno, dove glielo tiro fuori? Lo prendo dalla Tunisia, lo prendo dalla Grecia.
Ma
È così.
dovrebbe essere scritto, no?
No, loro non hanno il dovere di scriverti la provenienza. Scrivono comunitario. Comunitario che cosa vuol dire?
Perché in effetti la mia, che ho visto nascere, che hanno degli ulivi giù in Puglia, mi ha detto: guarda che un buon olio non può costare meno di 16-17
Infatti,
euro. Non può
ho fatto
costare.
una produzione, sì, ho fatto una produzione di cos'era, 200-300 litri Kasher Le Pesach da un piccolissimo frantoio abbiamo preparato bene, lavato tutto, preparato tutto, abbiamo fatto le cose a modino per avere l'olio Kasher Le Pesach, non l'olio da battaglia, ma un olio vero Kasher Le Pesach, costava 17 euro. Era un davvero, era un olio di altissima qualità. Lui poteva fare solo quello perché aveva il suo uliveto, quelle erano le sue olive, quello era il prezzo. Poi non tutti vogliono pagare quel prezzo lì, capisco, però magari sull'insalata, magari per Pesach vale anche questo.
Certo.
Torniamo a parlare di anime.
Spremute.
Sì. Allora, dicevamo che così come dall'oliva che è piena di impurità riusciamo a tirare fuori anche il miglior olio, nello stesso modo, tramite il fatto che la nostra anima è venuta ad abitare dentro lo stesso appartamento con il peggior assassino che è lo Yetzer Hara, quello che vuole il contrario della vita, quello che non vuole vederci avere successo e riuscire nella nostra legame con Hashem, dobbiamo vivere a casa sua e obbligarlo ad accettare con la forza, sì, con la prepotenza. Dobbiamo essere molto prepotenti contro il nostro Yetzer Hara ed obbligarlo a fare le mitzvot. Una cosa bellissima che il Talmud dice, sapete, adesso c'è questa nuova abitudine che non c'è scritto da nessuna parte, c'è questa cosa che non si vedeva in giro. Una volta quando si andava a matrimonio andava per dare una benedizione allo sposo e alla sposa. Dove sappiamo che bisogna dare una benedizione allo sposo e alla sposa? Lo troviamo nella Torah, quando Rivka deve lasciare la casa della sua famiglia per venire in Israele a sposarsi con Yitzhak. Vediamo che suo fratello Lavan le dà una benedizione. Achotenu at ha'i le'alfe revava. Ve'irash zarechet char son'av. Cosa dice Lavan? Lavan dà delle grandissime benedizioni a Rivka. Questo è anche un motivo per il quale Rivka per 20 anni era sterile, perché non voleva Hashem che fosse, la brachà di portare figli non arrivasse da suo fratello che era un malvagio. Poi troviamo anche nella Megillah di Ruth, troviamo che quando Boaz si sposa con Ruth, non mi ricordo esattamente il versetto, ma circa in italiano dice così: hanno benedetto Boaz, gli hanno detto che la donna che stai portando in casa potrà essere come Sara, Rivka, Rachele, Lea, oppure solo penso come Rachele, come Lea. E quindi abbiamo imparato che quando una persona si sposa ha bisogno di tante benedizioni. Perché? Perché sta creando qualcosa di nuovo, e quando c'è qualcosa di nuovo molto positivo, che HaKadosh Baruch Hu si emoziona davanti a un matrimonio, ci sono anche le forze del male che vengono e vogliono la loro parte, quindi abbiamo bisogno di dare loro tante benedizioni per rinforzarle. Ora, c'è questa tradizione che secondo me, non voglio dire che è sbagliata, però distrae molto, lascia al Chatan e la Kala, che si chieda al Chatan e la Kala, dammi una bracha, dammi una bracha. È vero che è una cosa bellissima chiedere una bracha da un Chatan, però bisogna trovare anche il momento giusto, bisogna avere un po' di tatto. Diciamo, se lo trovi prima della Huppah, puoi scrivere un bigliettino, perché c'è questa tradizione che il Chatan sotto la Huppah prega per tutti i malati, tutte le persone che hanno bisogno, e questo va bene. Ma quando sta ballando con gli amici che sono arrivati da vicino o da lontano, lasciatelo ballare. Da dove arriva questa cosa? Arriva dal fatto che, siccome noi sappiamo che il Chatan e le Kalah nel giorno del loro matrimonio i loro peccati vengono cancellati, non è vero, perché nel Talmud Yerushalmi dice cancellati, ma nel Talmud Bavli dice vengono messi sotto, vengono tappati, come quando metti qualcosa in una bottiglia e lo tappi. Tutti i peccati dello sposo e della sposa vengono messi sotto, chiusi. Ora, se il Chatan fa teshuva, vuol dire che dopo il matrimonio non torna più a fare i peccati che ha fatto prima, allora li cancellano. Se invece lui dice, vabbè, oggi mi hanno perdonato tutto, tanto domani torno a essere quello che sono sempre stato, e ricade di nuovo nei peccati, allora dovrà rendere conto anche dei peccati del primo matrimonio. Ma il giorno del matrimonio sappiamo che c'è questa tradizione che la Kallah si sposa di bianco. Perché si sposa di bianco? Perché è scritto proprio, ci sono tre persone ai quali vengono cancellati tutti i loro peccati, uno dei tre è Chatan Beyom Chuppato, per quello che il Chatan e la Kalah il giorno del loro matrimonio digiunano, perché per loro è come Yom Kippur, e quindi i loro peccati vengono cancellati. E che cosa si fa quando hai davanti a te uno che non ha peccati? Chiedi a lui una berachà. Perché? Perché quando una persona che non ha peccato chiede una berachà, le sue parole vengono accettate e arrivano direttamente fino a chi sei a Kavod al trono di Hashem. Quindi noi approfittiamo. Nello stesso modo abbiamo questo, è scritto anche nei libri, che quando c'è un Brit Milah, si mettono tutti in fila a chiedere una berachà al Sandak, vero? Anche lì la gente non è molto informata. Bisognerebbe chiedere la berachà, sapete a chi? A quello che ha fatto la berachà con il bicchiere, ma non ditelo a nessuno, perché poi il Sandak non gli si chiede le berachot e si offende. Perché si chiede la berachà al Sandak? Si chiede la berachà al Sandak perché HaKadosh Baruch Hu ha decretato, ha obbligato il profeta Eliyahu di presenziare a tutti le Milot, a presenziare ogni volta che c'è una Milah. Perché si va, anche se non conosci la persona, cioè andiamo a incontrare Eliyahu Navi, magari si rivela adesso e ci annuncia la venuta di Mashiach, come è scritto: Hinei Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Navi lifnei bo yom Hashem Hagadol v'Nora. 3 giorni prima che arriva Mashiach, Eliyahu Navi già ci annuncia, sentiremo il profumo di Mashiach nell'aria. E quindi Eliyahu Navi viene a un Berit, viene a una Milah, e quindi noi andiamo alla Milah e tutti insieme diciamo quello che abbiamo letto ieri nella Parashah, i 13 attributi di misericordia, che HaKadosh Baruch Hu perdoni tutti i nostri peccati. Cosa c'entrano i nostri peccati con un Brit Milah, un bambino di 8 giorni? La risposta è che Eliyahu Navi, quando Hashem gli ha decretato di presenziare a tutte le Milot, lui non ha avuto piacere di questa cosa, non tanto perché non ha voglia di andare, non ha nessun problema di presenziare a tutte le Milot, dice: io non voglio sedermi dove può esserci un malvagio, e io non voglio stare nella stessa stanza di un malvagio. Addirittura, se il Sandak non è una persona di un livello spirituale compatibile, allora Eliyahu Navi dice: io non posso andare. Quindi cosa ha detto Hashem? Non ti preoccupare, quelli che vanno a fare la Milah, scusate, quelli che vanno a partecipare a una Milah, perdono tutti i loro peccati, specialmente il Sandak. Quindi tutti noi corriamo a presenziare a un Brit Milah, perché vogliamo che i nostri peccati vengano cancellati. Perché? Perché Eliyahu Navi ha ricevuto questa promessa da Hashem. Se lui entra, è perché siamo tutti tzaddikim. Se lui entra, è perché tutti i nostri peccati sono stati cancellati. Quindi, no, c'è un Brit Milah. Infatti non si può invitare a un Brit Milah. Perché non si può invitare? Perché se uno ti invita a un Brit Milah, non hai scelta, sei obbligato ad andare. E se non vai è gravissimo, perché ti stanno dando questa opportunità e tu non la prendi, è gravissimo. Quindi si annuncia: il Brit Milah sarà questo giorno a questa ora, ma non si può invitare a una Milah. A un matrimonio, bar mitzvah, a tutti gli eventi si invita, a una Milah non si invita per questo motivo. Perché si va dal Sandak a chiedere una benedizione? Perché innanzitutto dobbiamo capire che cos'è il Sandak. Il Sandak non è altro che un bel supporto a una mitzvah. Quando noi accendiamo le candele di Shabbat, non le mettiamo le candele di Shabbat su uno sgabello sporco, vecchio. Le mettiamo, cerchiamo di trovare una posizione per le candele di Shabbat, ma c'è chi mette un vassoio sopra, c'è chi mette un bello specchio, c'è chi mette addirittura un vassoio d'argento. Le candele devono essere Noi abbiamo la tradizione di avere un candelabro, c'è chi ha il candelabro d'argento, perché tutto questo? Devi semplicemente accendere due candele. Sì, ma quando tu fai una mitzvah, vuoi che la mitzvah sia anche bella, vuoi che la mitzvah sia supportata da qualcosa di prezioso. Quindi facciamo tutto questo. Ora, il sandak deve essere qualcuno che sappia fare teshuva, deve essere qualcuno che capisca l'importanza della mitzvah, deve essere qualcuno di un certo livello spirituale, perché? Perché deve fare da supporto a questa in mitzvah incredibile, che è la mitzvah di portare un bambino l'ottavo giorno, come dice la Torah, Bayom HaShemini Imol Besar Orlato, che è il Brit che Hashem ha fatto con Avraham Avinu, e quindi abbiamo bisogno di un buon supporto. Quindi per questo motivo noi andiamo dal Sandag, che è stato prescelto per questo scopo, e che lui nel momento dell'Omilà sicuramente ha fatto Teshuvah, perché c'è un'emozione fortissima, si sente proprio. Eleonora, ma sto uscendo un pochino dall'argomento, ma fa niente, è bello questo argomento, vi racconto questa cosa. C'era un ebreo che ha saputo che nella sua città sta arrivando un grandissimo tzaddik, Rabbi Israel di Rugin. Rabbi Israel di Rugin era un tzaddik di un livello indescrivibile. Era molto amico, così diceva, del Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek era il terzo rebbe di Chabad, il nipote, il figlio della figlia dell'autore del Tania, che ha vissuto tra il 700 e l'800, è mancato, credo, nel 1866, se ricordo bene. Il Tzemach Tzedek, che erano due tzaddikim in quella generazione che erano indescrivibili. Ora, è successo che Rabbi Israel di Rugin è arrivato in una città, da lui si usava così, nessuno parlava con lui, nessuno veniva da lui in udienza privata. Se qualcuno aveva bisogno di qualcosa, gli metteva un bigliettino nella sua tasca. Quindi tu scrivevi: ho bisogno di una brachà per il sostentamento, ho bisogno di una brachà per guarigione, per questo. Tutto quello che ho bisogno, metti su un foglio di tasta, quando ti avvicinavi al tzaddik, glielo mettevi in tasca. Ora, lui è entrato in sinagoga per fare il sandak, perché gli hanno dato la mitzvah di fare il sandak, questo bellissimo, diciamo che era più un merito per il bambino, ma che per il tzaddik. Comunque, quando lui si è avvicinato in sinagoga, è passata una persona e gli ha messo un bigliettino nella tasca. Cosa c'era scritto in quel bigliettino? C'era scritto: voglio vedere Eliyahu HaNavi. Voglio meritare di vedere Eliyahu HaNavi. Questa era l'ambizione che avevano gli ebrei, di vedere Eliyahu HaNavi. Anche noi oggi dovremmo avere questa ambizione, ma preferiamo vedere magari qualcos'altro. Purtroppo siamo scesi di livello. Cosa è successo? È successo che quando hanno fatto vedere al Tzaddik la sedia dove deve sedersi per sostenere il bambino per la Milà, questa persona gli ha detto: attento, c'è qualcuno seduto qua. Rabbi Israel ben Rugin ha guardato e gli ha detto: hai chiesto di vederlo? Che cosa gli ha detto Rabbi Israel ben Rugin? Intanto la cosa grandiosa era che Rabbi Israel di Rugin non aveva letto il bigliettino, bastava metterlo in tasca, lui già sapeva quello che la persona aveva chiesto. Quando si è seduto sulla sedia che noi chiamiamo Zea Kiseh Sheli Eliyahu HaNavi Zachur Latov, è perché Eliyahu HaNavi è seduto lì. E quindi il Sandak si sta sedendo nella sedia di Ranavi. Noi non vediamo tutto questo, ma questo ebreo che ha chiesto al Rabbi Israel di Rugin di vedere Ranavi, quando Rabbi Israel si voleva sedere sulla sedia, lui dice: attento, c'è qualcuno seduto, perché ha avuto il merito di vederlo con i suoi occhi. Quindi quando una persona è Sandak, quel giorno lì chiaramente deve prepararsi anche lui in modo idoneo, deve fare una tefila fatta bene, deve dare tanta tzedakah, deve andare al mikve la mattina. Bisogna fare delle cose per essere sandak, e poi può dare brachot. Perché si va da lui a chiedere brachot? Perché in quel momento lui ha avuto un risveglio di teshuva vera, e qui si suppone, e quindi è la persona idonea per dare delle brachot, perché le persone che hanno una levatura spirituale di qualche modo, le loro parole sono accette, ben accette da Akadosh Baruch. Tutto questo per arrivare finalmente, al fine di questo discorso, a quello che ci dice il Talmud nel trattato Shabbat. Me lo sono segnato qua, ve lo leggo, vediamo se lo trovo. Eccolo qua. noi andiamo al Trattato di Shabbat, pagina 119, leggiamo questo. Sono due o tre pagine bellissime che dovremmo studiare insieme. Secondo me, una volta abbiamo studiato, vi avevo letto una parte di questa pagina in una delle lezioni un po' di tempo fa. Cosa dice il Talmud? Così i saggi ci informano. Due angeli ministranti, si chiamano Malachi Asharet. Sapete, quando arriviamo a casa venerdì sera, cantiamo il famoso Shalom Aleichem, giusto? Shalom Aleichem. E diciamo benvenuti a chi? Malachi Asharet, gli angeli Asharet, tradotto in italiano ministranti. Accompagnano una persona a casa dalla sinagoga venerdì sera, infatti per quello che noi diciamo Shalom Aleichem, perché siamo accompagnati da due angeli. Infatti c'è scritto che quando un ebreo venerdì sera merita di dire Vaihulu Hashamayim Ve'aharetz, ci sono due angeli che mettono le loro mani sulla testa di questa persona e gli dicono: Vessar avonecha vechatatcha tekupar. I tuoi peccati sono stati allontanati. Avon vechatatcha echet. Achet e avon sono due tipi di peccati diversi. Tekupar saranno ripuliti. In altre parole, quando una persona venerdì sera recita Vaihulu Hashamayim Ve'aretz V'chol Tzeva'am, due angeli dicono che i tuoi peccati sono perdonati. Ora leggo. Cosa dice il Talmud? Quando gli angeli accompagnano una persona a casa dalla sinagoga venerdì sera, uno buono e uno malvagio. Sono due angeli, uno buono e uno malvagio. Ascoltate cosa dice. Se arriva a casa e le candele sono accese,
Sì,
la
questo
tavola.
aveva detto, perché non si può dimenticare. Sì,
L'avevamo già studiato.
l'aveva detto. Ma non so quando, ma mi ricordo
Sì, è passato
sempre
un paio
quello
di
che
anni fa.
vedete nella cella, cioè mente ne era sonno. Eh
Io
sì.
non mi ricordo, scusi.
Lo
Ma
rileggo, lo rileggo.
cos'era prima? No, ma infatti, è strano che me lo ricordi, ma mi aveva colpito.
Ok, allora dice il Talmud così: se arriva a casa, scusi, non arriva, se arrivano a casa e le candele sono accese, no, non si arrivano, no. Se la persona, il marito torna dalla sinagoga e arriva a casa e le candele sono accese, la tavola è apparecchiata e il letto è rifatto, perché c'è una cosa molto importante che il Talmud dice, che venerdì sera i letti devono essere puliti e rifatti. L'angelo buono dice sia sua volontà, sia la volontà di Hashem, che sia così anche il prossimo Shabbat. Quindi ci dà una berakah per il prossimo Shabbat. E l'angelo cattivo è costretto a rispondere Amen. Se così non fosse, se invece uno arriva a casa e non trova le candele accese, trova il tavolo senza neanche la tovaglia sopra, chas v'shalom, oppure non è apparecchiato a dovere, allora se ne approfitta l'angelo malvagio e dice sia sua volontà che sia così anche il prossimo Shabbat, e l'angelo buono è costretto a rispondere Amen. Quindi abbiamo imparato un'altra cosa. Perché vi dico tutto questo? Perché è l'argomento con il quale vogliamo finire il capitolo 35, che ci dice il motivo per il quale l'anima divina deve entrare nel corpo ad abitare insieme all'anima animale. È perché deve forzare l'anima animale a fare le mitzvot e l'anima animale deve dire Amen. Se invece l'anima divina non è prepotente, perché noi non lasciamo il bene prevalere sul male, allora succede l'inverso: succede che l'anima animale ha la meglio, succede che prevale lei sull'anima divina, e lì dobbiamo arrivare a sforzarci per amare il tuo prossimo come te stesso. Come dice il Tanya nel capitolo 32, anche se la sua luce è nascosta, celata, ricoperta del fango e di terra e non si vede, c'è, però purtroppo è sopraffatta dall'anima malvagia, dall'anima animale. Quindi il motivo per il quale la Torah del Tanya adesso ci risponde alla domanda che ha fatto all'inizio del capitolo, perché? L'anima divina deve abitare e soffrire tutta la vita con un nemico in casa, è perché devi obbligarlo con la forza ad accettare di rispondere Amen a una berakah che senti. E lì lui perde la sua forza, lui perde la sua integrità. viene messa in discussione. E quando lui risponde amen, quando l'anima animalesca, che è quella che dà la vita al corpo, l'anima esistenziale, l'anima essenziale, come l'ha chiamata nel Tanya, l'anima vitale, l'ha chiamata, abbiamo studiato settimana scorsa, che è l'anima animalesca, quella che dà la vita alla fisicità del corpo, vuol dire che il corpo con l'anima animalesca e con l'anima divina si mettono insieme tutti e tre e servono Hashem, e questa è la luce che fa splendere la Shekhinah sulla testa di ognuno di noi, ma non una luce qualsiasi, una luce pura e splendente come quella che il Baal Shem Tov ha visto dal nostro caro amico Hershel Zig. Ma per arrivare a questo dobbiamo sforzarci con prepotenza per ottenere una ammissione, ammissione nel senso, ok, sono d'accordo, dell'anima animalesca di fare le mitzvot. Arrivato il momento di leggere qualcosa insieme, magari riusciamo anche a finire, spero tanto. Ok, siamo arrivati qui, benché. Ok, adesso noi stiamo parlando del fatto che l'anima animalesca intanto è lì com'è, non è cambiata, non siamo tzaddikim. Però non ha importanza, anche se non sei un tzaddik puoi fare una mitzvah. E quindi non cercare scuse. Leggiamo, riga 25. E benché nella sua essenza e sostanza, l'anima animale nel cuore dell'uomo, si chiama Nefesh HaBe'amit, ossia la sua cattiva impostazione, vuol dire che lui è stato impostato per andare nella direzione sbagliata, non sia stata ancora elevata alla santità, non ti sei trasformato in tzaddik, purtroppo, io posso parlare per me stesso, ho ancora tanto lavoro da fare, tuttavia, riga 2, poiché essa si è sottomessa alla santità, quale santità? Della mitzvah, e sia pure a malincuore, l'Yetzer Hara non vuole fare la mitzvah, ha risposto amen. A che cosa ha risposto amen? L'ho trascinato in sinagoga, è venuto in Bet Knesset e dice: non volevo essere a Bet Knesset, adesso c'è la partita. Devo stare davanti al televisore attaccato così, devo avere delle emozioni che mi daranno il pallone. Non posso avere delle emozioni adesso dal rispondere amen. E invece l'Yetzer Tov, l'anima divina, dice: no, no, io dal pallone non ho nessuna emozione. La mia emozione è quando santifichiamo il nome di Hashem in pubblico, quindi andiamo in Beta Knesset e trasciniamo per il collo lo Yetzer Hara con il corpo, con tutta l'anima vitale che è attaccata alle cose fisiche, lo portiamo in Beta Knesset e quando c'è il Kaddish o una Berakha rispondiamo con la mia bocca fisica, perché quando io rispondo a me, non rispondo a me con l'anima divina, l'anima divina è quella che mi ha imposto di rispondere a me, ma io che rispondo a me lo faccio perché il mio corpo ha accettato di rispondere amen. E chi ha dato la vitalità al mio corpo? L'anima vitale. L'anima vitale non è quella divina. Quindi, riga 3, sia pure a malincuore ha risposto amen e ha accettato e si è rassegnata. Poverino lo Yetzer Hara, deve rassegnarsi. Si è rassegnata di adempiere al precetto, alla mitzvah, cedendo alla forza preponderante dell'anima divina che sta nel cervello, il quale domina il cuore. Ecco perché Moshe Rabbeinu aveva il viso che splendeva. Perché il viso? Perché non le mani? Se lui era vicino ad Hashem con le mani, come abbiamo spiegato prima, le mani dovevano splendere. Anche le mani di Moshe Rabbeinu splendevano. Ma il viso, la Torah racconta che ammetteva un velo sul viso. Perché? Perché l'anima divina, evidenzio queste parole, dell'anima divina che sta nel cervello, il quale domina il cuore. L'autore del Tanya ci racconta dove sta l'anima divina, si trova dentro il nostro cervello fa da supporto all'anima divina, e l'anima divina, scusate, e il cervello ha una forza di dominare il cuore. È vero che noi siamo dominati dal nostro cuore, ma è per nostra scelta. Nei momenti di emergenza, ne avevamo già parlato, il cervello domina il cuore. Infatti questo è il motto del Tanya, Hamoach Shalit al Lev. Dobbiamo capovolgere la nostra natura e farci comandare dal cervello e non farci comandare dal cuore. Leggo riga 7. E nel frattempo queste cattive impostazioni dello Yetzer Hara si trovano, per così dire, in uno stato di esilio e di sonno. In altre parole, quando vado in sinagoga, il mio Yetzer Hara si trova in uno stato di svenimento. Se sono molto esaltato nella mitzvah di partecipare a una lezione di Torah o una a tefillah tutti insieme, se mi trovo molto a mio agio, se sono molto preso, sono trasportato da questa mitzvah, lo Yetzer Hara lì non ha niente da fare. Infatti dicono i Chachamim nel Talmud che shepagah becha menuval zeh moshcheho le Beit HaMidrash, quando questo malvagio ti vuole colpire, trascinalo in una locale dove si studia Torah, Beit HaMidrash, la yeshiva. Quando tu entri nel Beit HaMidrash e ti siedi e ascolti una lezione di Torah, lo Yetzer Hara si ridimensiona completamente, non si fa più sentire e va in, come si dice, va in ibernazione, va in letargo. Appena esci, però, è lì che ti aspetta. Però nel momento in cui tu hai fatto la mitzvah, hai fatto esplodere la Shekhinah sulla tua testa. Perché? Perché hai riempito di combustibile, che è l'olio che serve per alimentare la fiamma della Shekhinah, hai riempito la tua candela di olio e quindi la mitzvah si è trasformata in Shekhinah. E quindi non c'è dunque ostacolo perché in tali momenti la Shekhinah si diffonda sopra il corpo umano. In tale modo, l'energia dell'anima vitale che si è vestita nell'adempimento del precetto, vuol dire l'energia del corpo, dell'anima, del nefesh ha-sichlit, si chiama, nefesh ha-tiv'it, ha tanti nomi, nefesh ha-tiv'it, nefesh ha-sichlit, nefesh ha-be'amit, stiamo parlando della stessa anima diciamo, in base al suo comportamento. È veramente assorbita dalla luce divina ed è unita in essa in perfetta unione. Vuol dire che in quel momento l'anima animale si unisce come fosse una cosa sola con l'anima divina e insieme fanno la mitzvah. Ecco perché non basta prendere, come dicevamo settimana scorsa, il bambino che abita nelle favelas e mandarlo a una lezione. No, devi andare tu a abitare lì. Perché? Perché dovete vivere insieme, mangiare insieme, dormire insieme. Pulire la casa insieme, tutto dovete fare insieme in modo che poi trovate il punto di accordo quando tu educherai bene questo ragazzino e farai di lui un ragazzo pronto per andare al college, per andare a imparare come servire, andare in yeshiva, perché devo dire al college, per andare a servire Hashem nel modo migliore, per quello che devono stare insieme. E qual è l'effetto di tutto questo? Vi evidenzio questa riga. L'anima animale è assorbita dalla luce divina ed è unita ad essa in perfetta unione. Questo è il motivo per il quale noi combattiamo tutta la vita, per quel momento lì in cui lo Yetzer Hara e lo Yetzer Tov trovano questo punto di incontro e insieme fanno una mitzvah. Non esiste che si fa un peccato con un punto di incontro con l'anima divina. L'anima divina sarà sempre sofferente a fare un peccato, non troverà mai un punto di accordo. Il punto di accordo lo trova l'anima animale quando capisce, quando accetta, quando acconsente e quando si fa assorbire dall'anima divina per fare una mitzvah, perché in realtà è quello che veramente nel suo profondo vuole anche lui. Ed è in seguito a ciò la luce viene attratta sull'intera anima vitale che è diffusa per tutto il corpo, quindi dal cervello si diffonde a tutto il corpo eppure sul corpo fisico stesso. In un modo che è un avvolgere dall'alto, dal capo ai piedi, così è il linguaggio poetico dell'autore del Tanya, perché ogni parola del Tanya è presa da un'altra parte della Torah, quindi studiarlo in lingua originale, non smetterò di dirlo, è tutta un'altra cosa. E questo è il significato della frase, la Shekhinah sta sul suo capo, è la parola su che lo indica, non so cosa sia successo. Ciò vale anche per la frase su ogni riunione di 10 uomini si posa la Shekhinah. Che cosa sta dicendo questo? Qui sta dicendo che c'è una Mishnah in Pirkei Avot che dice Akol be'as, no, non è in Pirkei Avot dice Asara she'yoshvim v'oskim b'Torah Shekhinah shura b'nei emsim, ma è il Talmud dice, Akol be'a sarà Shekhinta Sharia. Su 10 persone che si riuniscono c'è la Shekhinah su di loro. È per questo che Shlomo HaMelech dice che gli occhi devono essere verso l'alto. Perché? Perché sopra 10 uomini la Shekhinah sta Al kolbea sarà a kolbea sarà shintashare. La lettera Aleph sta per sopra in aramaico. Su 10 uomini, su 10 persone che si riuniscono per studiare Torah o per fare minyan, sapete, per fare una chuppah ci vogliono 10 persone, per fare un Brit Milah bisogna trovare 10 persone. Perché? Perché quando hai 10 persone che si riuniscono, 10 anime insieme, forzano, se così si può dire, la presenza della Shekhinah che deve risiedere tra di loro. Dato che il Bet HaMikdash, qui abbiamo finito, credo. Sì, abbiamo quasi finito, quindi vi dico solo questa cosa velocemente, poi riprendiamo la nostra lettura, così finiamo il capitolo. Sapete, i Chachamim hanno detto questa cosa perché quando il Beit HaMikdash è stato costruito, se uno voleva andare a sentire la presenza di Hashem, in teoria ognuno di noi dovrebbe sentirla a casa propria, ma siccome a casa propria facciamo un po' fatica, allora andiamo al Beit HaMikdash. E nel Beit HaMikdash la presenza di Hashem era così sentita che non c'era scelta se fare teshuva o no, si faceva teshuva. Quando arrivi e ti metti vicino a un tzaddik, io ho avuto questo privilegio, il tuo cuore si scioglie come la cera davanti al fuoco, così dice il Pasuk. E quando una persona entrava nel Beit HaMikdash, chi ha detto che puoi portare un sacrificio? Chi ha detto che puoi entrare nel Betamigdash? Se entri nel Betamigdash è perché vuoi portare un sacrificio. Se porti un sacrificio è perché hai fatto una trasgressione. Se hai fatto una trasgressione vuol dire che sei un malvagio. Se sei un malvagio non entrare nel Betamigdash. Come ti permetti tu, malvagio, entrare nel Betamigdash? E la risposta è: quando entro nel Betamigdash smetto di essere malvagio. Vi avevo raccontato una volta una storia incredibile, non vi racconto la storia, è soltanto il punto finale. Yosef Mishita. Yosef Mishita aveva aperto a Yerushalayim una università per diventare eretici al meglio. Quindi era un eretico, diplomato, era un professore di eresia a Yerushalayim. Ora, quando i romani sono venuti per distruggere Beit HaMikdash, anche loro avevano paura di entrare nel Beit HaMikdash. Hanno detto: chi mandiamo? Hanno detto: vabbè, c'è uno che non crede in Dio, mandiamo lui. Lui ha accettato subito, ha detto però a condizione, no, scusate, il Talmud dice che i romani gli hanno detto: entra nel Beit HaMikdash, porta fuori l'oggetto che vuoi tu e te lo lasciamo tuo bottino, come fosse tuo bottino. Wow, lui ha detto: dentro Beit HaMikdash c'è tanto oro, tanto oro. E quindi è entrato nel Beit HaMikdash e è uscito fuori con una menorah, con un candelabro. Questo candelabro era bellissimo. Quando i romani l'hanno visto, ha detto: questo è per il nostro imperatore. E lui ha detto: no, mi avete promesso che quello che io tiro fuori dal Beit HaMikdash è mio. Ha sudato 7 camicie e tirato fuori, pesantissimo. Quello che mi sono sempre chiesto è come mai i Kohanim non l'hanno fermato, non l'hanno intercettato, ma è il volere suo. Cos'è successo? È successo che gli hanno detto: no, 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 questa menorah è troppo bella, vai a prendere qualcos'altro, ti garantiamo che è tuo. E cosa ha risposto lui? Dai li sheikh asti et bori pamachat. Non rientro dentro perché ho già fatto e mi è bastato entrare nel Beit HaMikdash e risvegliare l'ira di Hashem. E hanno detto: cosa? Ma tu non credi in Hashem? Lui ha detto: non credo in Hashem, però ho già fatto arrabbiare Hashem. 2 volte non entro. E la fine sua è stata terribile. Hanno detto: se no, l'hanno obbligato a entrare, se non entri ti uccidiamo torturandoti. E lui non ha voluto entrare in Beit HaMikdash ed è stato ucciso in modo tragico. Questo per dire che anche il più eretico tra gli eretici, il professore degli eretici, quando entrava nel Beit HaMikdash faceva teshuva. Quindi, quando avevamo bisogno di Hashem, quando avevamo bisogno di sentirsi vicini al nostro padre, andavamo al Beit HaMikdash. Ma quando il Beit HaMikdash è stato distrutto, abbiamo perso questa incredibile occasione che avevamo. Cosa hanno fatto i Chachamim? Hanno decretato che dove 10 persone si riuniscono deve venire la Shekhinah. Quindi la Mishnah dice in Perkei Avot: Asara sheyoshvim veoskin batorah, Shekhinah sheruya benehem. 10 persone che si riuniscono e studiano Torah, la Shekhinah, la presenza di Hashem, si presenta su di loro. Ora, il Tani adesso finisce spiegandoci una cosa molto molto bella a cui forse non ci abbiamo pensato, che quando io chiedo alla Shekhinah di venire a presenziare con me, insieme a me, di che Shekhinah sto parlando? Di che livello di Shekhinah? E poi porta una domanda nel Talmud di Sanedrin, leggiamo tutti insieme e così finiamo questo bellissimo capitolo. Evidentemente, riga 1, nessuna di queste diffusioni della luce della Shekhinah. La Shekhinah significa la presenza di Hashem, ossia rivelazione della luce del benedetto Ein Sof. Ein Sof significa l'infinito, può essere considerata, Dio ci guardi, come una sua mutabilità, né come una molteplicità. In altre parole, quando io dico che in ogni sinagoga, in ogni yeshiva, in ogni luogo dove si radunano 10 persone, non è importante che siano uomini o donne, 10 donne che fanno una lezione di Torah, anche tra di loro c'è la Shekhinah, sono le anime che contano. E quindi 10 persone che si riuniscono e studiano insieme la Torah, c'è la Shekhinah tra di loro. Allora uno dice, va bene, vuol dire che la Shekhinah deve adattarsi a noi, deve mutarsi, deve moltiplicarsi, Chas v'Shalom, come magari altre nazioni hanno sbagliato nel passato a credere che le divinità si possono moltiplicare perché da sole non ce la fanno. E qui il Tanya dice, andiamo a leggere cosa c'è scritto in un passo del Talmud Sanedrin. Ne fa fede il passo in Sanedrin nel quale un eretico dice a Rabban Gamliel. Cosa dice questo eretico Rabban Gamliel? Voi dite che su ogni riunione di 10 uomini si posa la Shekhinah. Quante divine presenze avete dunque? Adesso tradotto in italiano non rende molto. Li dice in aramaico, Kama Shekhinta Itlehu, in altre parole, quanti dii avete? Se avete un solo Dio, solo Dio ha chiesto di risiedere nella sua casa a Gerusalemme. Non è che lo potete dividere dovunque volete, quando siete andati in Babilonia, quando siete andati poi in Persia e poi da lì siete tornati, poi di nuovo siete diffusi in Europa, in Italia, in Francia, in Germania, in tutta l'Europa, e quando siete arrivati in America, in Sud America, in Australia. Adesso Dio si deve anche, come si dice, farsi in mille, per poter accontentare tutte le i minyanim, quindi stava un pochino cercando di stuzzicare Rabban Gamliel dicendo, ah, vuol dire che anche voi credete in più di una divinità. Ed egli gli risponde con l'esempio della luce del sole che entra per molte finestre, eccetera. Andiamo a vedere il Talmud. E finisce il capitolo, Vehamaskil Yavin, l'uomo intelligente comprenderà. In altre parole ci sta dicendo, ok, adesso vi spiego cosa dice qui, poi il senso di tutto questo. Sì, quello che dice qui è molto semplicemente, noi sappiamo che non ci sono nel sistema solare tanti soli, c'è un sole solo, però se io sono a Milano e nella finestra di casa mia entra il sole, e se qualcuno di voi è in Israele, nella finestra di casa sua entra il sole, non è che ci sono tanti soli, c'è un sole solo, che entra in tante finestre. E quindi Hashem è uno, come l'abbiamo testimoniato stamattina e tutte le mattine e tutte le sere, Hashem Echad. E quindi se c'è la presenza di Hashem in ogni minyan, in ogni sinagoga, in ogni yeshiva, è perché la luce di Hashem, la Shekhinah, che è la luce di Hashem, viene fatta entrare in tante finestre. Ora, tutto questo per dirci che non ricordiamoci il punto, il senso del capitolo, che dice che ognuno di noi è un Bet HaMikdash, ognuno di noi è un Bet HaMikdash mobile, errante. Quando io faccio una mitzvah e sono riuscito a piegare il mio Yetzer Hara, sono riuscito a sottometterlo alla volontà dell'anima divina e lui ha, come si dice, una resa incondizionata. Si è arreso senza condizioni, questa è una vera resa. No? Regalare terroristi per prendersi a casa, che è importantissimo, degli ostaggi, Non si chiama arrendersi, non dimentichiamo di questa cosa. E quindi non vinciamo niente dal punto di vista della minaccia che continua a perseverare su di noi. È importantissimo portare a casa gli ostaggi, ma la guerra non si vince così. Lo dico perché il mondo ci pressa tantissimo. Purtroppo non ci danno. L'unico paese al mondo che non ha il permesso di vincere una guerra negli ultimi 40 anni è Israele. Non abbiamo ottenuto il permesso di vincere la guerra contro il male. Va bene, facciamo la guerra dentro di noi. Facendo questa guerra dentro di noi, automaticamente la guerra contro il male si fa da sola, perché è tutto intorno a noi. Tutto quello che succede nel mondo è in grande quello che si fa in laboratorio. Dovete sapere che ogni prodotto che si vende sul mercato, prima di essere prodotto in larga scala, è stato prima fatto in laboratorio. E quando il laboratorio ha dato i risultati positivi e c'è stata una consulta che ha approvato questo prodotto, viene prodotto in larga scala e viene poi immesso nel commercio, in commercio. La stessa cosa succede. Noi siamo dei laboratori di lotta bene contro il male. Se nel laboratorio funziona, funzionerà anche poi su larga scala, dipende tutto da noi. Detto questo, ricordiamoci che ognuno di noi è una candela che splende, che illumina, che irradia, che ha il dovere di portare la luce in questo mondo e automaticamente, come vi ho raccontato, il buio si dissipa, il buio si dissolve, il buio cessa di esistere quando c'è la luce. E la cosa più importante che dice il Tanya alla fine di tutto questo, l'uomo intelligente comprenderà. In altre parole, se non hai capito, è perché hai scelto di comportarti con un pochino di immaturità. Se tu non hai capito che devi fare le mitzvot, ti stai comportando come un immaturo. Invece, se vuoi comportarti con l'intelligenza che Hashem ci ha dato, per il quale siamo superiori a tutto il creato, l'essere umano ha l'intelligenza che le altre, fasce della creazione non hanno, il mondo minerale, vegetale e animale non hanno. Noi abbiamo l'intelligenza e con l'intelligenza possiamo comportarci da persone mature per poter portare la luce in questo mondo. Come al solito siete stati tutti bravi in silenzio. Comunque, se avete qualche domanda, sono qui, 19.04, altrimenti ci sentiamo. Beh, Ezrat
In
Hashem.
silenzio, affascinato da questa interessantissima discussione, ecco, che ci lascia ovviamente condividerla con stupore e interesse. Ecco, silenzio per questo, siamo affascinati.
Io posso aggiungere una cosa, che purtroppo vi insegno qualcosa, il Tanya, che non è esattamente il mio modo di vivere, perché io ho avuto, quando ero ragazzo, ho avuto un maestro che ci insegnava Tanya, che lui era quello che leggeva. E lì il Tanya prendeva forma. Ed era una persona unica, ho avuto il merito di studiare con lui. Era una persona che il giorno di Shabbat succedeva a lui quello che è successo a Moshe Rabbeinu, e tutti i ragazzi delle Yeshiva lo testimoniavamo. Di Shabbat aveva un viso che splendeva. Perché solo di Shabbat? E io che ne so. Però lui, il Rebbe l'ha chiamato il mio Mekubal, il mio maestro di Kabbalah, e faceva anche delle cose che in teoria non si dovrebbero fare, però da giovane aveva anche, no, non era Ravrodal, era maestro di Ravrodal anche. Ravrodal è di Montreal, sto parlando di un grande tzaddik che abitava a Montreal, si chiamava Rav Greenglass. E lui, quando aveva bisogno di fare, ad esempio, la Barakah della luna una volta al mese in Canada, in inverno è impossibile perché il cielo è sempre coperto, tirava fuori un fazzolettino, faceva così e le nuvole se ne andavano, perché aveva studiato quelle cose lì. Ora, non è una cosa da Chabad, e quindi lui aveva smesso, perché una volta è stato dal Rebbe, Rebbe è uscito per fare la bracha sulla luna, e in quel momento si è coperto il cielo, e Rebbe l'ha guardato e ha detto: qua da noi queste cose non si fa. Perché? Perché le mitzvot si fanno con i limiti della natura. Hashem vuole che noi veniamo qua in questo mondo fisico con i suoi limiti, con il tempo, con lo spazio, con tutti i limiti della natura e lì portare la luce, nella casa come ho detto, no? Nelle favelas, non andare in cielo per fare le mitzvot. Però lui era una persona così, quindi quando lui ci insegnava Tanya, noi vedevamo il risultato del Tanya davanti ai nostri occhi. E questa era una cosa speciale. Purtroppo non sono all'altezza, quindi ascoltate soltanto le parole del Tanya, ma non cercate in me l'esempio del Tanya. Faccio ogni tanto qualcosina, faccio del mio meglio ogni tanto, ma devo anch'io smettere di essere immaturo e come dice il Tanya, l'uomo intelligente comprenderà. Dobbiamo essere tutti un pochino più intelligenti per capire che siamo qui per una missione. Siamo qui per qualcosa di molto importante, quello di portare la pace nel mondo fisica e spirituale,
Amen.
venuta di Mashiach presto.